Ciao a tutte, ciao a tutti. Alla fine della scorsa settimana, di questa settimana passata, nella cittadina di Derry, nell'Irlanda del Nord, ci sono stati i funerali di Peggy O'Hara. Peggy O'Hara era un'attivista militante repubblicana, praticamente una vita spesa per la liberazione dell'Irlanda. Era la madre di Patsy O'Hara. Patsy O'Hara era uno dei militanti dell'IRA, deceduto dopo 61 giorni di sciopero della fame nel 1981 all'età di 23 anni. E quindi la vita di Peggy è sempre stata molto travagliata, ha dovuto sempre affrontare tribunali, ha dovuto affrontare processi, ha sempre gestito tutto questo con grande coraggio e grande dignità. Lei ha avuto 3 figli che sono stati militanti dell'IRA. E quindi alla fine della settimana scorsa gli sono stati tributati dei funerali, diciamo così, militanti. No? Militanti perché poi l'INLA, che era praticamente il settore dell'IRA di cui lei faceva parte, è il settore marxista, il settore socialista e praticamente il settore dell'IRA che ha una visione non soltanto di lotta indipendentista ma anche di lotta di classe. Al di là di questo, la morte di Peggy O'Hara per noi è stata molto è stata significativa perché ci ha portato a fare tutta una serie di riflessioni sul ruolo della madre. Perché sul ruolo della madre? Perché tempo fa ci è capitato di fare delle trasmissioni proprio in seguito a dei fatti di cronaca che riguardavano le rivolte, i riots di Baltimora negli USA, riguardo al ruolo che una madre aveva avuto, una madre che la cui storia è stata molto propagandata sui media, Toya Graham. Proprio abbiamo fatto appunto delle riflessioni sul ruolo che questa madre ha avuto perché è andata di forza a recuperare il figlio durante una manifestazione, uno di questi riots, e l'ha riportato a schiaffoni a casa. Allora, noi abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni su questo e abbiamo fatto una serie di riflessioni sul ruolo della madre che vi rimanderemo dopo questa piccola introduzione. Ma la morte di Peggy ci ha spinte di nuovo a fare tutta una serie di considerazioni perché la vicenda, la vita e l'atteggiamento di Peggy come madre è stato completamente diverso da quello di Toya. Chiaramente, come diremo anche poi, come sentirete nella registrazione dell'altra puntata, la società, il patriarcato ha caricato il ruolo di madre di tutta una serie di oneri, fra cui quello fondante di essere catena di trasmissione dei valori dominanti. E che cosa ci ha colpito invece nella vicenda di Peggy? Ci ha colpito questo, che il figlio Patsy è uno appunto di quelli che hanno fatto lo sciopero della fame nel 1981 e che ha portato questo alle estreme conseguenze. Lo Stato inglese ha fatto quella volta pressioni fortissime nei confronti delle madri dei detenuti che stavano facendo sciopero della fame per ottenere il consenso, per esempio, una delle tante cose, per ottenere, primo per, come pressioni per farli desistere, secondo per ottenere il consenso all'alimentazione forzata una volta che questi avessero perso coscienza. Peggy ha rifiutato questo, cioè non si è fatta, facendo appello a tutte le sue forze, perché noi possiamo solo immaginare che cosa significa dover prendere e farsi carico di una decisione del genere nei confronti di una persona che ti è cara. Tralasciando la retorica sul ruolo di madre, pensiamo proprio a una persona che ci è cara. E con tutti i condizionamenti sociali che questo comporta, con tutti i condizionamenti culturali, con tutti i condizionamenti che noi abbiamo interiorizzato, pensate quanto possa essere difficile una decisione di questo tipo. E Peggy invece, e infatti, ha voluto rispettare la decisione del figlio e le scelte politiche del figlio. Il figlio è morto e uno dei detenuti che è morto proprio durante lo sciopero della fame del 1981, come abbiamo detto prima, all'età di 29 anni, e questo per Peggy è stata un'esperienza straziante. Ricordiamoci sempre che c'era l'amministrazione Thatcher durante queste vicende, c'era l'amministrazione Thatcher, e dobbiamo soltanto immaginare che cosa ha significato quel dilemma e quella scelta per tutto il resto della vita di Peggy O'Hara. Lei in effetti poi comunque sempre è stata militante dell'INLA, quindi è stata una militante del Irish National Liberation Army, che appunto che praticamente ha una impronta marxista, e ha partecipato sempre, ha fornito il suo aiuto alla lotta, ha partecipato a commemorazioni, iniziative di sostegno ai prigionieri repubblicani passati e presenti. No, addirittura è stato narrato durante il funerale un episodio, tanto per dare l'idea di quello a cui è stata sottoposta questa donna, perché addirittura chi ha fatto la commemorazione, l'elogio funebre, ha detto che l'odio britannico verso i militanti che hanno fatto lo sciopero della fame era tale che avevano minacciato di gettare da un elicottero il corpo di Patsy O'Hara sulla soglia di casa della madre. Allora, questo ci ha fatto proprio riflettere sul fatto che il ruolo di madre può essere inteso in tante maniere, e che c'è una differenza fondante fra chi riesce a sottrarsi a quelli che sono i meccanismi di colpevolizzazione che ti butta addosso questo tipo di organizzazione patriarcale e sociale, proprio come donna e come madre, difficilissimo sottrarsi perché sono introiettati, però allo stesso tempo bisogna saper assolutamente sottrarsi a tutta quella retorica che, come vedrete poi, abbiamo cercato di analizzare nella trasmissione, nella registrazione che seguirà, che accompagna appunto il ruolo della madre nei confronti della prole, il ruolo della madre all'interno della famiglia, il ruolo della madre appunto proprio come elemento di perpetuazione dei valori patriarcali che lei stessa ha introiettato.
Anita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá.
Iniziamo la seconda parte della nostra trasmissione che abbiamo intitolato Nel nome della madre. Questo perché? Perché saprete tutti, è passato su tutti i media mainstream, di quella madre, le copertine dei giornali dei giorni scorsi, le principali testate online, gli editorialisti, sono stati tutti univoci nel raccontare gli avvenimenti di questa madre che durante i riots di Baltimora è andata a riacchiappare il figlio per le orecchie. È passata proprio l'immagine dappertutto, anche al telegiornale, non vorrei dire eresia.
Sì, ma è diventato un video virale di YouTube,
sì.
No? Questa scena degli schiaffoni.
Degli schiaffoni, no? E Schiaffoni, oltretutto, detto inter nos, gli ha pure tolto il passamontagna, che è una cosa piuttosto
sì,
grave.
Ci abbiamo pensato tutti.
Non trovo una cosa piuttosto grave. Al di là di questo, e tutti i giornali hanno, diciamo, osannato questa madre. Allora, la cosa che, diciamo, come femministe ci coinvolge maggiormente non è tanto la posizione dei media mainstream, che è reazionaria e doverosamente qualunquista per spoliticizzare gli avvenimenti, ma quanto che nelle reti femministe, non solo mainstream, ma anche queste paramainstream, borderliner, come si può dire, siano passati dei commenti che assimilano questa azione della madre a un'azione positiva, perché è un'azione non violenta, no? Per esempio, c'è un articolo terribile che dice: Toya, madre di 6 figlie di un ragazzo, già nonna, in TV riconosce il figlio Michael, 16 anni, che tira mattoni vestito di nero incappucciato. La madre esce di casa di corsa, lo raggiunge, lo prende per le orecchie, lo spinge fuori dalla strada, gli tira due ceffoni quando il ragazzo accenna a tornare sui suoi passi. Alla stampa dichiarerà: lo proteggo, non me lo faccio uccidere. Toia sa benissimo di cosa parla, lavora in un centro per il recupero della tossicodipendenza. Violenza, droga e delinquenza sono gli approdi di molti giovani neri a Baltimora, e lei, descritta dalle colleghe come estroversa e volitiva, vuole dare una lezione a quel ragazzo che ama. A parte il fatto che questo è un falso allucinante, perché lei ha detto che lo voleva proteggere dalla polizia, quindi
non certo dalla droga,
non c'era. No, e quindi i problemi che si pone la mamma non sono i problemi del fatto che gli Stati Uniti sono una società estremamente violenta, razzista, i neri sono relegati nei ghetti, disoccupazioni, stato sociale inesistente, le carceri traboccano di gente di colore, eccetera. No, sono la violenza, droga e delinquenza sono gli approdi di molti giovani neri di Baltimora. Allora, dopodiché addirittura fa un parallelo con Milano, no? Chiaramente, dicendo che ce ne fossero di madri così, avrebbero dovuto farlo anche a Milano, e che la violenza nelle piazze è assimilabile alla pornografia, perché si enfatizza la sessualità genitale eiaculatoria, spesso violenta, in stretta connessione col denaro e il potere, che taglia fuori la relazione. Questo è il succo della società attuale, perché è definita il metro regolatore della relazione è il mercato, e quindi tra virgolette sarebbe colpa della società attuale, però questo si riversa poi nelle piazze, no? Allora, dopodiché chiaramente dice che è possibile che si dia ancora spazio a chi con meschine pratiche travisato fa violenza, insomma porta violenza, non mi ricordo le parole esatte, e spacca tutto nelle strade. Allora, questo postato sulle reti femministe è di una gravità inaudita. Perché? Prima di tutto perché spoliticizza completamente dal punto di vista del patriarcato il ruolo della madre, cioè qui la madre è qualcosa di positivo, di buono, di nume tutelare, di qualcosa che riporta alla radice sana dell'ordine, no? E quindi oltretutto è estremamente strumentale, perché questo è fatto ad uso e consumo della posizione di regime, perché chiamiamolo ormai per quello che è.
Sì, ma infatti quando dicevi all'inizio in apertura, no, che poco ci importa delle letture che ne danno i giornali, sì, mainstream e i media, questo è chiaramente vero, però purtroppo non siamo ad un livello tale di elaborazione, di assunzione di prospettiva di genere, no, che vada insieme a quella di classe, per poterci permettere forse di sorvolare su quello che passa attraverso i canali mediatici generalisti.
Anche perché,
insomma,
queste sono posizioni di bordo, cioè non sono ufficialmente istituzionali, chiaro?
Appunto, dico, cioè, è proprio perché stavo per dire proprio questo, no? Cioè che ci potremmo permettere di evitare completamente il dibattito mainstream, e se avessimo da questa parte della barricata un'analisi di un certo tipo, se avessimo una coesione intorno a determinati concetti, parole d'ordine ed obiettivi che ci permetta di starne fuori. Però purtroppo invece forse è bene sottolineare, come infatti spesso facciamo, che l'egemonia culturale di cui i giornali eccetera e tutti gli apparati sono veicolo, cioè è molto insidiosa ed è così capillare da infiltrarsi anche in ambienti, no, che dovrebbero essere antagonisti in teorie rivoluzionarie anche dal punto di vista del femminismo. E anzi, forse nel campo femminista vediamo che il riformismo e tutta quindi l'ideologia riformatrice eccetera ha colpito molto duramente, e certo, quindi adesso ci ritroviamo, questo è un classico esempio dell'annosa questione della matrice di genere, diciamo, slegata da quella di classe, certo, no? Per cui il nostro problema è che la violenza è fallocentrica,
certo,
il nostro problema è che viene esercitata sempre dai maschi, perché certo, le donne non sono, eccetera eccetera, e questa è frutto di un'errata lettura proprio di quello che il genere è.
Certo, oltretutto infatti per fortuna ci sono altri articoli, per esempio c'è un articolo di femministe su InfoOut che è intitolato Madri coraggio, madri disperazione, come ti stravolgo la realtà, e infatti loro accusano i media mainstream e chiaramente tutti quelli che hanno avuto utilità nello stravolgere questa storia, a loro ricordano che resta il fatto che quella donna non ha difeso la polizia dalle pietre ma il figlio dal piombo della polizia. E questa fa tutta la differenza, no? Infatti dice: è il mio unico figlio maschio, si lamenta poi la donna davanti alle telecamere, portandoci ad alcune considerazioni, innanzitutto sull'importanza dell'aggettivo maschio che supera la dimensione dell'unico figlio, riportandoci alla dimensione della povertà e soprattutto alla della valorizzazione possibile basata sul genere e sulle possibilità differenziate a partire dal genere. Nell'America più povera, dove sono tante donne sicuramente forti e coraggiose a portare avanti nuclei familiari orfani della figura maschile per via di disimpegno di guai giudiziari, come valutiamo il fatto che sembra resistere alla necessità della sopravvivenza di quell'unico figlio maschio per riuscire a salire sull'ascensore sociale che porta fuori dalle miserie del ghetto? Ci ha telefonato adesso un compagno facendo una battuta che ci è piaciuta moltissimo e quindi la dobbiamo riportare. Ha detto: io non ho mai visto nessuna mamma bianca andare a prendere a bastonate in piazza un po' il figlio poliziotto. E poi c'è un altro articolo del collettivo delle Dumbless di Udine, che chiaramente è sempre un collettivo femminista ma appunto di tutt'altro tenore, che parla sempre di questa strumentalizzazione dei media mainstream su questa, e anche di parte del femminismo, no? Quando dicono che avremo bisogno di tante mamme così, cioè questa veramente chi ha detto avremo bisogno di tante mamme così è Daniela Santanchè, e chi invece ha detto che dovrebbero esserci tante madri di questo tipo invece è la femminista, quindi fate un po' voi come fate Vobis. Allora, e loro finiscono la critica appunto a questa posizione dice: ma siamo seri? Ma davvero qualcuno può credere che Expo abbia come obiettivo la nutrizione del pianeta, la lotta alla fame e alla denutrizione? Ecco, se ci credessimo, le nostre madri dovrebbero proprio mollarci sonori ceffoni. There's a fossil that's trapped in a high cliff wall. There's a dead salmon frozen in a waterfall. There's a
his eyes torn out as a blind man looking for a shadow.
Però noi come femministe ci sentiremmo di fare delle osservazioni e di dire una cosa rispetto a questi discorsi che sono stati fatti, e cioè che di fatto comunque non è stato inquadrato quello che è il ruolo della madre in questa società. Cioè alla madre il patriarcato ha assegnato un ruolo preciso e che è fatto di tutta una serie di diritti e doveri, no? Di obiettivi da raggiungere e di investimento da parte della società. Chiaramente, in maniera chiamiamola semplicistica, la madre è quella che mette al mondo il figlio, punto. Però la madre nel sociale non è questo. La madre è quella che ha un ruolo di catena di trasmissione dei valori dominanti. Non dimentichiamoci mai che siamo noi, sono le donne che allevano anche i figli maschi, e che quindi tutta quella tutto quel fardello di valori che accompagna il maschile e il femminile viene trasmesso in primis dal ruolo materno. Questo hai voglia di dire è positivo, è negativo, non è più positivo, il ruolo della madre dovrebbe essere un altro, eccetera. Però in questa società adesso è questo.
Beh, ma infatti se vediamo quando si dice, no, le riforme che hanno attraversato l'istituto della famiglia, no, che chiaramente certo, come società naturale, come primo nucleo societario in cui tutti quanti noi, no, da bambini sviluppiamo e introiettiamo un principio di autorità, perché certo, l'autorità familiare, quindi quella sia certo, materna che paterna, è la prima autorità con cui ci troviamo
e a ognuna ha ruoli diversi, le due autorità
esatto,
si compensano.
E prima quando la famiglia aveva proprio una marcata impronta autoritaria pubblicistica, no, soprattutto durante il fascismo,
certo,
il padre era l'autorità che trasmetteva i valori di ordine pubblico, cioè di mantenimento del pubblico, quindi anche del bambino e del figlio all'esterno del sistema famiglia, e la madre era quella invece che preservava l'ordine all'interno del
certo,
focolare domestico e della famiglia, no? Quindi aveva un ruolo di autorità, diciamo, più nella sfera privata, era anche un po' infatti la moralizzatrice, no? Custodiva tutto questo universo valoriale più intimo che pubblico. Quando anche grazie, soprattutto, non anche, alle lotte, la famiglia ha cambiato fisionomia, no? Effettivamente, quindi è stata sancita la parità.
Tant'è vero che è stato uno dei momenti di attacco molto forti, cioè il femminismo, per esempio, negli anni 70 la famiglia l'ha attaccata pesantemente come il microcosmo che ripeteva la gerarchizzazione sociale, no?
Certo, infatti se insomma la società in generale va in un certo modo, chiaramente la famiglia
certo,
ne sarà il riflesso, no?
Certo.
E viceversa. Però quando si è aperta, diciamo, questa struttura familiare, no? E adesso infatti non è neanche più percepita come un valore fondante quella della famiglia nucleare che rimane unita, no? Anche
certo,
dalla collaborazione dei coniugi, cioè tutto si è si è un po' aperto,
si
e soprattutto
è cambiata.
E c'è stata una parificazione tra padre e madre, no? All'interno della famiglia,
diciamo,
però che parificazione? Cioè nel senso che va bene la parità di doveri, di diritti, eccetera, nella misura in cui allora invece che avere diciamo scisso la trasmissione di valori di stampo pubblico al padre e quella invece di stampo privato morale alla madre, diciamo i ruoli sono diventati un po' interscambiabili, ma comunque uno o l'altro, tutte e due insieme, devono assolvere
questo compito.
Certo, questo è il problema di ogni avanzamento che è soltanto prettamente formale, no? E che non sradica.
Certo, e tanto più nella comunità nera americana, dove viene riconosciuta una predominanza della figura materna proprio in concomitanza con la venuta meno non tanto del ruolo sociale del padre quanto proprio fisicamente del padre, cioè perché il padre è in galera, perché il padre è morto, perché il padre è andato altrove a lavorare, perché il padre cioè perché la figura femminile è quella che poi diventa di riferimento, e quindi, come diceva Margherita, somma tutti e due i ruoli addirittura.
E poi viene strumentalizzato ovviamente, no? Perché nel momento in cui parli appunto di madri coraggio, la madre che va a prendere il figlio, la madre che fa questo, la madre che fa quest'altro, l'opinione pubblica comunque su questo, no? Tenta sempre di mediare questo ruolo con una funzione comunque, come dicevi tu, positiva, quando in realtà non è che di per sé il ruolo di madre sia un ruolo
proprio come adesso, anzi è un ruolo di trasmissione di valori dominanti, e quindi
però in realtà anche di disciplinamento delle donne stesse,
certo,
no? Per cui c'è tutta questa figura materna nelle sue evoluzioni, eccetera, momenti diciamo più autoritari, meno autoritari, in cui comunque la sostanza non cambia, diciamo si prendono due piccioni con una fava, perché mentre è il bastione a difesa dei valori dominanti verso il figlio, in realtà è disciplinata essa stessa, no? Per cui quella stessa madre che non riesce ad adempiere a queste varie funzioni viene o considerata diciamo una madre snaturata, no? Cioè viene completamente, le vengono tolti i figli, viene, cioè la lettera scarlatta su di lei, no? Cioè, quindi come al solito il modello si ripercuote su tutti i soggetti che agiscono all'interno, cioè, del sistema.
Io vorrei fare una nota a proposito proprio di questa madre che è andata a prendere per le orecchie, una nota personale. Qualche anno fa sono andata a Montepulciano per caso, sono passata a Montepulciano, sul corso di Montepulciano c'è una targa, perché lì è stato impiccato un partigiano di 20 anni. Io quando ho letto questa cosa diciamo sono rimasta molto colpita, perché era siciliano poi tra l'altro, e quindi molto lontano da casa, insomma, no? Mi sono chiesta, un ragazzo di 20 anni è venuto a morire lì per un ideale. Allora mi chiedo, ma la madre non l'ha preso per le orecchie? Cioè i partigiani, i miei zii, mia madre, avevano 20 anni, neanche. Mia nonna doveva andarli a prendere per le orecchie? Perché così avrebbe salvato loro, ma forse non avrebbe salvato la patria. Oppure quegli stessi che avrebbero fucilato i partigiani sono gli stessi che vorrebbero che le madri prendessero per le orecchie chi manifesta in piazza oggi. E poi mi ricordo anche delle cose terribili che sono successe negli anni 70 rispetto ai militanti, non tanto quelli che finivano in carcere, perché ne sono stati tantissimi per tantissime ragioni, quanto quelli che sono finiti in carcere, quelli e quelle per la lotta armata. Delle dichiarazioni delle famiglie, delle madri in particolare, da accapponare la pelle. Però noi quella volta sapevamo, come femministe, e avevamo molto chiaro qual era il ruolo delle madri e qual era il ruolo della famiglia, e non avremmo mai accettato che passassero degli articoli come quelli che stanno passando adesso sui siti, non dico istituzionali, ma neanche di sguincio paraistituzionali delle femministe, articoli di questo tipo. E senza contare poi che le madri spesso e volentieri fanno delle figure terribili, nel senso che incarnano proprio questa si sente fisicamente che sono catena di valori catena di trasmissione dei valori dominanti. Noi ci siamo dimenticate delle madri che denunciano i figli che si drogano perché così imparano, ci siamo dimenticate delle madri che denunciano la ragazzina dei Parioli che si prostituiva perché così impara, ci siamo dimenticate di quel, anche nel suo parte da una disponibilità della famiglia a farlo ravvedere, e questa è una cosa che allora che fa male
soprattutto perché appunto è nella maggior parte dei casi, no? Almeno quelli che citavi tu adesso, È tutta una questione appunto di apparenza, di vergogna nei confronti, capito, di questa cazzo di società che deve mantenersi in un certo modo, devi stare al tuo posto, e quindi per stare al tuo posto tu non puoi stare in mezzo a una strada, non puoi scendere in piazza, non puoi alzare la voce, non puoi manifestare, non puoi fare assolutamente nulla che non sia deciso e all'interno del binario che hanno costruito per te, che è un binario che probabilmente porta comunque a nulla, no? Perché tu non puoi avere nulla, tu devi semplicemente camminare sul tuo binario, e quindi in realtà poi questi genitori, queste madri rappresentano fondamentalmente questo, cioè nel senso la vergogna e l'ordine da riportare all'interno della famiglia per evitare problemi. Ed è per questo forse che invece noi scendiamo in piazza, proprio perché ci siamo stufati di stare in ordine, ci siamo stufati e stufate di, non so, di avere questa pressa sopra la testa che ci schiaccia e non ci permette assolutamente di esprimerci in nessun modo, di essere quello che siamo, che vorremmo essere.
Bene, con questo vi salutiamo, un grande abbraccio a tutte e tutte quelle che sono private della loro libertà. Se volete risentire la trasmissione andate su coordinamenta.noblogs.org oppure su www.ondarossa.info, perché la caricheremo sul sito di Onda Rossa. Anche per i materiali potete andare sul nostro blog, e se volete scriverci coordinamenta@autistiche.org.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.